Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, eccoci qua per la 375esima puntata. Ben arrivate e ben arrivati in questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi. In questa puntata parleremo dell'arte del prendere decisioni, il fatto di saper scegliere. L'essere umano nasce nell'indeterminatezza esistenziale, cioè in una condizione dove è chiamato a dover scegliere in continuazione il proprio destino, il proprio futuro, il come reagire a una situazione, a una difficoltà, a un problema, a una situazione relazionale difficile, all'educazione dei figli, la scelta di un lavoro, la scelta di una scuola secondaria di secondo grado. Insomma, siamo sempre chiamati a questa fondamentale funzione. Ma scegliere bene non è qualcosa che va fatto secondo la legge dell'istinto. Gli animali infatti non devono scegliere per il semplice motivo che hanno già un programma in cui le loro scelte sono orientate fondamentalmente dall'istinto e dunque da un'azione che è il riflesso di un qualcosa che è già stato in qualche modo programmato nella loro genetica, nella loro struttura. Fare delle buone scelte e dunque prendere delle buone decisioni non sono attitudini accessibili sin dalla nascita. Infatti un neonato, una neonata non sono in grado di scegliere, provate a pensarci. Noi lo diamo per scontato il dover saper scegliere, ma in realtà per i neonati le scelte sono praticamente limitatissime. Hanno la fame, hanno il sonno, hanno il malessere fisico e poi esprimono da subito la famosa legge dell'attaccamento di John Bowlby, per cui questa enorme fame di presenza genitoriale della madre e del padre, che poi segnerà questo sviluppo di attaccamento tutto il resto della loro vita, anzi in questo caso della nostra vita, perché noi spesso siamo il risultato di come abbiamo vissuto i primi mesi, i primi anni della nostra esistenza. L'abbiamo già detto nelle puntate precedenti di Volersi Bene, che noi siamo il risultato di tutti i nostri condizionamenti ambientali, di tutti i nostri vissuti relazionali, di tutti gli input che in qualche modo dentro di noi hanno creato delle connessioni e hanno creato delle tracce, dei ricordi, attraverso cui poi noi muoviamo il nostro presente. Saper decidere dunque è davvero una arte che va sviluppata. In questa puntata cercheremo di dire qualcosa, dico qualcosa, non tutto ovviamente, per quantomeno riflettere sul perché è importante arrivare a decidere bene e come si può arrivare a far sì che queste nostre decisioni siano soprattutto l'ascolto della nostra bussola interiore, ovvero sia di quel nostro vero sé, della nostra coscienza profonda, del nostro essere, della nostra vera natura, di ciò che nella nostra anima, di ciò che veramente ci contrassegna e che dovrebbe, se tutto va bene, permetterci di individuare qual è lo scopo della nostra vita. In fin dei conti, tutti noi siamo chiamati a dover scegliere un'esistenza, perché la non esistenza è il motivo principale dell'angoscia esistenziale, è il motivo principale della depressione, del dolore, della malattia mentale. Noi sappiamo che la cosa peggiore che può capitare a ogni essere umano non è di incontrare la sofferenza, ma di incontrare il fenomeno della non esistenza, cioè il fatto che nessuno in qualche modo ci riconosce, ci aiuta a comprendere chi siamo e ci dà poi soprattutto la libertà di scegliere quello scopo della nostra vita che è perfettamente fedele alla ghianda dell'essere, cioè a ciò che noi siamo. Per cui l'ambiente in cui cresciamo, le possibilità che ci sono date o tolte dalle circostanze della vita, le persone che abbiamo incontrato o quelle che abbiamo vicino, l'educazione che abbiamo ricevuto, la rilettura dei nostri tentativi di successo, gli errori che abbiamo compiuto, tutto questo materiale messo insieme fondamentalmente creerà la nostra cosiddetta capacità o meno di poter decidere. La nostra dunque competenza decisionale è molto legata alla nostra capacità riflessiva, cioè è molto legata alla nostra coscienza morale, cioè quella voce interiore che ci guida in ogni decisione. Quella coscienza morale che, ripeto, è la voce interiore, cari amiche e cari amici di Radio Evolution. E ovviamente questa voce interiore che ci guida in ogni decisione ha un suo vissuto, ha un suo percorso. Quali sono allora le, diciamo, tre tappe della nostra crescita umana a livello di riflessione e di formazione della nostra coscienza morale? Beh, innanzitutto abbiamo l'infanzia, perché da bambini impariamo molto presto, attraverso le reazioni delle persone attorno a noi, tutte quelle famose raccomandazioni che ci vengono fatte su ciò che va bene, su ciò che va male, su ciò che si può fare, su ciò che non si può fare. Tutto questo emerge la cosiddetta coscienza socializzata, quella coscienza che è carica di tutto ciò che l'ambiente reputa buono o cattivo. E qui la prima riflessione è: ma questo ambiente è un ambiente sano o è un ambiente malsano? Cioè è un ambiente che ha veramente la capacità di discernimento, di farci comprendere ciò che è giusto, ciò che è sbagliato? Siamo detto in altri termini certi che i nostri genitori avevano acquisito una maturità tale da consentirci di scegliere ciò che veramente è cosa buona e giusta? Perché a volte si scopre che anche i nostri genitori sono figli dei loro condizionamenti e che anche loro non hanno potuto vivere un'evoluzione della coscienza morale verso la vera libertà, che è la libertà di scegliere il bene, il bello, il giusto, il vero. Per cui una libertà che in realtà diventa libera solo se accompagnata dalla verità di ciò che è giusto, bello, buono e vero. Divenuti adolescenti, siamo nella fase della controdipendenza, si impara a giudicare da sé, anzi, si dovrebbe imparare a giudicare da sé il valore delle proprie scelte, dei propri atti. L'adolescenza dovrebbe essere quel periodo della nostra vita in cui noi acquisiamo per la prima volta una sorta di nuova coscienza morale. Ed è una coscienza che risulta in parte dalle nostre reazioni di controdipendenza a ciò che ci è stato insegnato fino a quel momento, e per cui è una sorta, come dire, di ribellione, di sana ribellione, cioè di rimessa in discussione, ad esempio, dei valori religiosi, che vengono rimessi quasi da tutti gli adolescenti in piena discussione. E ciò che invece è la nostra riflessione, la volontà di trovare da noi stessi, la strada che desideriamo prendere, perché l'adolescenza, se ci pensate un attimo, è il primo vero periodo in cui noi siamo chiamati a scegliere. E che cosa significa allora questo? Significa che l'adolescenza è davvero una terra di mezzo. L'adolescenza per davvero è la terra della maggiore instabilità e dunque anche del maggior rischio. Il rischio che molti adolescenti, proprio perché non hanno un quadro di riferimento sano, fanno delle scelte che magari sono legate più dall'impulso, dalla voglia, dal piacere, dalla gratificazione immediata, e non si rendono conto di quanto sia importante avere una progettualità, avere cioè una visione che non è soltanto legata al momento, ma che è legata al divenire adulti, per cui al dover divenire querce, alberi maturi. Questa coscienza allora la chiamiamo coscienza cerebrale perché invece di essere legata agli influssi ambientali è legata al pensiero personale che si forma dentro di noi, per cui abbiamo una coscienza socializzata e poi abbiamo una coscienza cerebrale. Ma se tutto va bene, e noi siamo qui in questa spiaggia proprio per favorire questo processo, dovrebbe emergere sempre più nitidamente, chiaramente e con una certa solidità l'emersione dell'essere profondo, ovvero sia una nuova forma di coscienza, che non è più quella socializzata e neanche quella morale, ma che viene chiamata la coscienza profonda. Che bello, perché questa non rinnega i principi positivi che abbiamo ricevuto nella prima parte della nostra vita e nemmeno in quel desiderio di emergere nella nostra identità che è quella cerebrale dell'adolescenza, ma questa coscienza, la coscienza profonda, si radica dove? Nella parte più vera di noi, nell'autenticità dell'essere, ovvero sia qui abbiamo imparato ad ascoltarci. Abbiamo compreso cosa veramente desideriamo compiere in questo breve tragitto esistenziale, in questo puntino invisibile che si chiama Terra, attraverso cui noi svolgiamo il nostro tempo di vita. Qui abbiamo che cosa allora? Abbiamo l'emersione delle nostre aspirazioni. Dovremmo incontrare, abbracciare e poi coltivare i nostri talenti. Qui arrivano i nostri valori, quello per cui vale veramente la pena alzarsi la mattina, per cui vale la pena fare dei sacrifici, delle rinunce, per cui vale la pena mettere passione, entusiasmo, energia. E quando noi fondamentalmente ci allontaniamo da tutto questo, ecco che incominciamo ad ammalarci, incominciamo a stare male, incominciamo ad avvertire dentro di noi un malessere, perché avvertiamo che le nostre decisioni non ci stanno più portando verso la pienezza dell'essere, ma ci stanno allontanando da questa pienezza dell'essere. Quando noi siamo ciò che siamo, noi stiamo bene. Ma non solo, produciamo del bene, ma non solo, arricchiamo ogni giorno la nostra vita e arricchendo la nostra vita, arricchiamo quella degli altri e proviamo dentro un senso di vitalità, ma anche un senso di pace, di serenità profonde. E queste ci aiutano ad attraversare anche i momenti più difficili, i momenti di turbolenza che fanno parte inevitabilmente del cammino della nostra vita. Per cui, quale coscienza parla dentro di noi in questo momento? Parla la coscienza socializzata? Parla la coscienza cerebrale? O parla la coscienza profonda? Che bella domanda, cari amiche e cari amici, che ci possiamo fare. Una bella domanda. Beh, partiamo allora a capire un po' di più questa coscienza socializzata. Noi nasciamo con un'aspirazione, tutti sapete. Tutte, esercitare la nostra vera libertà. E la vera libertà che cos'è? È quella di amare, è quella di entrare in contatto, è quella di mostrare ciò di cui siamo capaci, è quella di rivelare la bellezza del nostro essere, della nostra unicità. E infatti i bambini sono tutti spontanei. Perché le bambine e i bambini sono tutti spontanei? Beh, ci sarà un motivo, no? Ma perché questa parte che è dentro di noi di voler esercitare questa libertà di essere è talmente forte ed è talmente iscritta nella natura umana che nessuna bambina e nessun bambino nasce con i tabù, con le proibizioni, con la vergogna, con i sensi di colpa. Ma no, tutte le bambine e i bambini nascono con quella luce negli occhi, con quelle risate aperte, con quei pianti sinceri che contraddistinguono la loro vita, che hanno contraddistinto, cari amiche e cari amici, la nostra vita. E tutto questo modo spontaneo che c'è nella bambina e nel bambino conosceranno molto presto le famose limitazioni. Mi ricordo sempre quella volta che andai al cinema con mio padre a vedere un film comico. C'è una battuta all'inizio del film, io rido come tutti, e mio padre mi guarda con uno sguardo severo e mi dice: non ridere così forte. E io mi ricordo che in quel momento mi sono sentito in colpa, e quel film comico per me è diventato un film tragico, perché non mi sentivo più spontaneo nel manifestare la mia risata, come se ridere in un cinema dove tutti ridano fosse una colpa. Ecco, mio padre aveva esercitato la sua funzione di coscienza socializzata, mi aveva fatto credere che ridere in quel modo fosse una cosa sbagliata, di ridere piano. Manifesta piano la tua gioia. A un bambino, non stiamo parlando in una ovviamente situazione dove questo poteva aver senso, cioè ad esempio ad un funerale, ecco, se uno si mette a ridere forte a un funerale, voi comprendete che è assolutamente fuori luogo e per cui un bambino andrebbe ripreso. Ma lì è nata così. Bene, questo per dire che cosa? Che sono gli adulti che ci educano, ci insegnano i limiti che noi dovremmo non superare per vivere in armonia con la società. Gli adulti sono quelli che ci danno dei valori, delle norme di riferimento che, dal loro punto di vista, dovrebbero aiutarci a dirigere il nostro comportamento, dunque a formarsi una valutazione per imparare a decidere come comportarsi. E allora, quando mia madre ci metteva, mi ricordo sempre, prima di andare alle feste a me e le mie sorelline, e diceva: vi raccomando bambini, non fatemi fare brutta figura. Ecco, evidentemente questo modo, e noi per cui andavamo alle feste ed eravamo delle perfette statuine che non si muovevano neanche a morire, tant'è che poi mia madre si riceveva pure i complimenti delle altre mamme che dicevano: ma che bravi bambini e che educati che sono. E che io avrei voluto prendere la parola e dire: più che educati, morti, prego. Perché in effetti era una inibizione, era un modo attraverso cui noi percepivamo tale ordine come: sta fermo, non fare danni, non farmi fare brutta figura, capite? Per cui questa libertà può diventare un rigido corsetto. È come se ci mettessero, avete presente i corsetti cosa sono, no? Formato dai riferimenti su cosa è pericoloso, cosa non lo è, cosa è permesso e cosa è vietato, che cosa si fa o che cosa non si fa, eccetera, eccetera. Beh, io credo che sia necessario che i bambini e le bambine ricevano questo regolamento. Bisogna dare delle norme sociali, dei valori, dei punti di riferimento. Ma il punto è che dovrebbero essere coerenti con ciò che veramente è cosa buona e giusta. Il problema è tutto qui. Perché dare dei divieti sbagliati è come dire: tu non puoi esistere, tu non puoi manifestarti, tu non puoi divenire ciò che sei. Tu, è sbagliato che tu voglia fare il liceo artistico. Cosa vuoi fare il liceo artistico, che gli artisti non trovano lavoro? Cosa vuoi fare il musicista? Cosa vuoi fare sta roba qua? Esempi banali, ma per farvi comprendere che a volte noi siamo il frutto di questi sbagliati limiti, di questi sbagliati divieti. E allora, se non ci vengono dati permessi giusti, perché a volte gli adulti danno dei permessi sbagliati. Puoi fare tutto quello che vuoi, anche questo è sbagliato. Tu non puoi fare tutto quello che vuoi. La libertà non è un fine, la libertà è uno strumento. La libertà è uno strumento di autorealizzazione, non è il fine a se stesso. Chi vuole essere libero per essere libero corre il rischio di diventare prigioniero di questa libertà, come se la libertà diventasse la propria schiavitù, perché non la incanali verso un progetto di vita dove ci sono dei valori, dove c'è uno scopo, dove c'è un altruismo, dove c'è l'incontrare la vera umanità. E allora da questo punto di vista ecco che se da bambine, da bambini nasciamo con questo bisogno di approvazione o disapprovazione, è chiaro che avremo dei comportamenti che potranno diventare più o meno accondiscendenti o più o meno ribelli. Ed è questa la rete sociale a cui noi facciamo riferimento per strutturare il nostro cosiddetto primo codice morale, che diventa appunto una coscienza socializzata. Per cui se tutto deve procedere correttamente, come dovremo poter apprendere queste regole? Beh, in maniera sensata, in maniera giusta, in maniera equilibrata, adeguata all'età, attraverso degli adulti che, tra virgolette, seguono essi stessi quelle regole, perché, come diceva giustamente Paolo VI, un maestro deve essere innanzitutto testimone di quei valori che insegna. Perché prima bisogna essere dei testimoni, poi si diventa degli insegnanti. Ed è anche probabile che nel momento in cui tu sei un testimone, automaticamente diventi anche un insegnante. Per cui queste regole dovrebbero essere date senza che vi sia la paura di sbagliare, la paura del giudizio, la paura di fallire, la paura di deludere, la paura, queste sabbie mobili che ci fanno affondare, che ci fanno perdere la possibilità di essere ancora una volta delle persone libere, spontanee, gioiose, vitali. E allora queste regole, se non toccano il nostro vero sé, se queste regole non vanno a vessare gravemente il nostro slancio naturale di braccia aperte che corrono nei prati della vita per gioire del vento e dei profumi che si incontrano, beh, allora tutto questo probabilmente ci metterà nelle condizioni di essere feriti dentro, di spegnerci, cioè di diventare delle persone che crescono con queste regole socializzate sbagliate. Diventiamo dei bambini, delle bambine inibite, inibiti, diventiamo delle persone che non sanno più scegliere, che non sanno più ascoltarsi, che alla domanda cosa vuoi fare dopo la terza media, questo è un periodo dove vengono molti a fare il test di orientamento e la maggior parte scelgono o il liceo o l'istituto tecnico, non so se lo sapete, sono i due indirizzi maggiormente scelti oggi dagli studenti di terza media. Beh, e questo perché? Perché appunto è venuto a mancare un processo. Guardate che questa è una cosa importante che stiamo dicendo, perché è questo processo poi che fa la differenza. Per cui se per un bambino è del tutto normale, se per noi bambini era normale e anche una cosa sana riferirsi alla coscienza socializzata per decidere che cosa dobbiamo fare, beh, ma prima di poi potersi autodeterminare abbiamo bisogno di acquisire dei codici di condotta che sono interiorizzati. Cioè, cosa vuol dire? Ciò che ci ha aiutati durante l'infanzia ed è servito per definire che cosa è socialmente corretto, la buona educazione potremmo dire, resta un riferimento mentre diventiamo adulti. Ma il nostro rapporto con le regole interiorizzate dovrebbe evolvere, ovvero sia, dovremmo passare da un'obbedienza pura e semplice, addirittura a volte un'obbedienza cieca senza nemmeno comprendere il senso di certe decisioni, a una scelta personale, riflessiva, meditata e interiorizzata. Perché accontentarsi di seguire in modo servile ciò che è socialmente corretto ci infantilizza, ci fa rimanere persone infantili. E questo può diventare una grave interferenza, sapete, per le nostre decisioni. E decidere vuol dire diventare adulti. Tu capisci se una persona è adulta nella capacità che ha di assumere delle responsabilità. E le responsabilità sono il risultato delle decisioni che io prendo. Io decido di fare università. Mi assumo la responsabilità di. Decido di costruire una famiglia. Mi assumo la responsabilità di diventare moglie, marito, padre o madre. Mi assumo la responsabilità di. E allora, in questa responsabilità, c'è la decisione di andare in una determinata direzione. Sia ben chiaro, raggiungere l'età adulta non significa vero sfuggire alla propensione ad allinearci a ciò che gli altri pensano o persino ci inducono a fare o alle convenzioni sociali, perché noi facciamo parte di una vita sociale. Ma quando la coscienza socializzata continua a determinare abusivamente le nostre decisioni, allora ecco che l'educazione ricevuta può influire sul fatto di avere una solidità e di avere un'autonomia decisionale. Ecco che allora da questo punto di vista noi potremo comprendere quanto è importante assumere la piena consapevolezza di come siamo stati educati durante l'infanzia, di capire se le regole che ci sono state date erano effettivamente delle buone regole o se continuiamo a provare un senso di colpa irrazionale per quello che gli altri penseranno di noi. Un esempio semplice è il fatto che potrei detestare di arrivare in ritardo, ma perché? Se il mio disagio viene dalla coscienza socializzata, è segno che la mia motivazione per arrivare puntuale è nelle mani degli altri. Infatti, che cosa diranno di me se arrivo in ritardo? Non voglio che gli altri mi considerino una persona pigra o poco attenta agli orari. Ecco che intraprendere un processo verso la maturità psicologica è distanziarsi progressivamente da questa rigida coscienza socializzata e sviluppare un riferimento più personalizzato alla propria coscienza profonda, alla nostra natura del sé. Dipendere per tutta la vita, cari amiche e cari amici, da ciò che gli altri dicono o pensano di noi, non ci renderà liberi. Non potrà renderci liberi, perché saremo schiavi per tutta la vita del pensiero altrui. E dunque da questo punto di vista noi dobbiamo imparare ad ascoltarci. Dobbiamo imparare a capire che la saggezza è nella nostra coscienza profonda ed è in quei valori eterni, è in quei valori che vanno oltre il vissuto di condizionamento negativo, ma che ispirano la condotta e lo scopo della vita degli esseri umani. Ecco che allora decidere liberamente è decidere in un modo costruttivo, è decidere in un modo creativo, è decidere in un modo che nel nostro giardino fioriscano nuovi alberi che diano frutto, frutti generosi. Allora una buona scelta è sempre legata alla generatività. Cioè, da che cosa può essere dunque influenzata la mia scelta? Dal fatto che io darò frutto o da una repressione? Dal fatto che mi sono sentito represso per anni? E allora questa è la scelta geyser, cioè tutto quello che ho represso per anni scoppia improvvisamente nella decisione di cambiar vita radicalmente. Ma questo cambiar vita radicalmente è un cambiar vita secondo la fedeltà ai miei veri valori, a ciò che sono, alle mie aspirazioni, a quelle relazioni che mi nutrono, mi fanno star bene e fanno star bene gli altri, o è semplicemente l'effetto di qualcosa che ho represso e che giustamente, perché attenzione, quello che si sente non lo possiamo giudicare. Noi non dobbiamo giudicare quello che sentiamo dentro di noi, cioè non è sbagliato poter avvertire certi movimenti interiori, certi pensieri, ma è la scelta che determina il valore da dare a quello che sentiamo. Perché io potrei sentire una profonda rabbia nei confronti di una persona, ma non è questo che mi rende una persona sbagliata o malvagia, è l'azione che ne seguirà di voler far del male a questa persona, ma non è quello che sento di per sé, mi devo autogiudicare o dire che sono matto o roba di questo genere qua, no, perché quello che sentiamo è il linguaggio del nostro mondo interiore. È quella parte dell'inconscio che a un certo punto diventa più visibile, quella parte di noi che c'era anche prima, ma che emerge, perché noi siamo come le galassie, perché noi siamo in continuo movimento e che non ce ne rendiamo conto. Per fortuna che Dio ha inventato che il processo di invecchiamento è lungo, perché provate ad immaginare una persona che invecchia nel giro di un anno, no, accumula gli 80 anni, poi fino a 80 anni o 70 anni ha sempre lo stesso aspetto fisico, poi improvvisamente in un anno, in un mese diventa improvvisamente vecchio. È un trauma, uno praticamente sviene, uno si alza la mattina, sviene. Ma invece noi cosa abbiamo? Abbiamo questo lento, lentissimo processo di invecchiamento, ma ogni giorno noi di fatto stiamo invecchiando, noi di fatto ogni giorno stiamo cambiando le cellule, di fatto noi ogni giorno non siamo quello che eravamo il giorno prima, è che non ce ne rendiamo conto. Ecco, è un po' così il nostro inconscio continua a lavorare, non sta mai fermo. L'inconscio è inconscio, dunque non ce ne possiamo rendere conto, se no non si chiamerebbe inconscio. Ciò che sfugge, cioè la consapevolezza della persona, ma in realtà continua a lavorare, ed è per quello che a un certo punto improvvisamente ci sono quei movimenti tellurici, si aprono delle faglie, si apre un movimento sismico e andiamo in crisi. Andiamo in crisi come coppia, andiamo in crisi sul lavoro, andiamo in crisi religiosa, andiamo in crisi esistenziale, andiamo in crisi. Ma questa crisi ben venga, perché questa crisi significa che si sta dentro di noi muovendo una nuova realtà. Cioè che dobbiamo dare spazio a qualche cosa, dobbiamo rimettere in ordine qualcosa che finalmente è arrivato il momento di poter fare. Però se una persona prende una decisione semplicemente legata all'emotività di quello che prova e non al dare un nome, non al comprendere il perché di questo, corre il rischio di fare una scelta emotiva che poi si rivelerà più sbagliata di quello che in quel momento gli sembra farlo star meglio. Ecco perché Padre Francesco una volta mi disse una cosa che io non ho mai più dimenticato, perché se le persone sagge ti dicono qualcosa, memorizzale e non dimenticartele mai più. E mi diceva: Pietro, prima di fare una scelta, butta l'ancora. Cioè, non fare una scelta quando sei agitato. Quando c'è qualcosa che ti agita fortemente, qualsiasi cosa, tu non scegliere. Sei pieno di rabbia? Non scegliere. Ti senti tristissimo? Non scegliere. Cioè non scegliere nel senso di non fare qualche cosa che poi pregiudica la tua stabilità, pregiudica la tua vita. Butta giù l'ancora, cioè cerca di ancorarti per poter ascoltare che cosa sta succedendo, per poter fatti aiutare, vada qualcuno, prega, se sei un credente puoi anche pregare, avere questo rapporto con Dio, e poi vedrai che un po' alla volta, quando le cose incominciano a calmarsi, ti diventerà chiaro il perché di quel mare mosso forza 7 e di quale direzione prendere, qual è la più giusta direzione da prendere per uscire ovviamente da quella forza 7 e andare dove la tua scelta ti renderà una persona più libera, una persona più saggia, più equilibrata, più matura, più generosa, più fertile, più tutto quello che vuoi. E dunque ecco perché è importante, da questo punto di vista, cari amiche e cari amici di questa piccola radio del cuore grande, Ecco perché è importante sviluppare la nostra capacità di scelta. Mi rendo conto che non abbiamo parlato delle altre due coscienze, quella cerebrale e quella della coscienza profonda, ma ne parleremo nella prossima puntata. Per cui ci lasciamo come una, come dire, prima riflessione su questo tema. Siamo dunque arrivati alla fine di questa nostra puntata, della 375esima puntata di Volersi Bene. Se vi è stata utile, condividetela con amiche, con amici, con tutte le persone che voi potete conoscere. Vi chiedo di fare pubblicità al link di questa trasmissione, in maniera tale che molti altri poi possano a loro volta ascoltarla, ma condividerla, perché questi sono argomenti che riguardano un po' tutti noi e per cui è bene prendere un po' coscienza di questa realtà, di come è importante saper prendere decisioni. Concludo dicendovi che fondamentalmente il nostro futuro dipende dalle decisioni che prendiamo nel nostro presente. Il passato è andato, il futuro è lì, ma il presente del qui ed ora non è vivere un qui ed ora così, sospesi, ma è vivere un qui ed ora nella consapevolezza di quali sono le decisioni giuste da prendere rispetto al vissuto del nostro passato, per cui rielaborare il nostro passato e anche di progettare il futuro più radioso, più bello, più sereno, più giusto per ciascuna e ciascuno di noi. Vi ringrazio di cuore di essere stati qui ancora una volta e naturalmente il viaggio continua.
Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.